Libro di Isaia, capitolo 36, leggeremo alcuni versi nei due capitoli, 36 e 37, quindi non avremo un testo da leggere inizialmente, insieme leggeremo i versetti man mano che esporremo la parola del Signore. Vogliamo prima chiudere i nostri occhi. Padre, nel nome di Gesù, ti vogliamo chiedere ancora la tua guida, la tua unzione, ancora affinché la tua parola possa entrare nei nostri cuori e il tuo consiglio possa ancora oggi, Signore, edificarci e aiutarci a comprendere ancora, oh Padre, il tuo disegno nella nostra vita per ognuno di noi. Perciò guidami, Signore, nel nome di Gesù, a te la lode e la gloria. Amen. Gloria al Signore. Leggeremo questi due capitoli che narrano un racconto, un avvenimento che è successo al popolo di Israele, in particolar modo alla tribù di Giuda, a Gerusalemme. E il versetto primo del capitolo 36 dice: il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Ci troviamo in un momento in cui Giuda e Israele erano divisi, questo popolo di Dio, le 12 tribù si erano separate. Qui ci troviamo nel momento in cui la tribù di Giuda, quindi il regno del sud, si trovava ad avere come re il re Ezechia. Il popolo assiro aveva iniziato a conquistare molte città dell'Asia ed era arrivata alle porte anche di Gerusalemme. Il re d'Assiria aveva mandato un suo ambasciatore per in qualche maniera intimidire il re Ezechia, per fargli comprendere che era bene per lui arrendersi davanti a questo popolo. L'ambasciatore Rabsakeh, che era questo messaggero del re d'Assiria, dice al versetto 14, dice: così parla il re Ezechia, non vi inganni, perché egli non vi potrà liberare, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nell'Eterno, dicendo: l'Eterno ci libererà di certo. Questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Questo ambasciatore parlava alle mura, alle porte di Gerusalemme. C'erano i soldati, c'erano gli uomini del popolo di Giuda che stavano ascoltando questo uomo che parlava agli ambasciatori di Giuda, e parlava proprio così per fargli capire che non c'era speranza per loro. Dice: non vi inganni il re Ezechia dicendovi che non succederà niente, perché noi siamo venuti per conquistarvi. Il nemico viene per intimorire, per mettere paura, e lo fa in un modo molto spacciato. Lo fa in un modo molto spacciato perché vuole mettere timore nel cuore e nella mente delle persone. Dice il versetto 19, dice: dove sono gli dei di Hamath ed Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvaim? Hanno essi forse liberato Samaria dalle mie mani? Tra tutti gli dei di quei paesi, quali sono quelli che abbiano liberato il loro paese dalle mie mani? E l'Eterno avrebbe a liberare Gerusalemme dalle mie mani? Notate questo discorso che fa questo ambasciatore, questo Rabasche. Cosa fa? Cita tutti i popoli, tutte le città che aveva conquistato, e gli dice: dove sono i dei di questi popoli? Hanno potuto forse liberarli dalla mia mano? Hanno potuto liberarli dalla conquista del mio re? Fa questo per mettere paura. E cosa dice anche? L'Eterno avrebbe forse a liberare Gerusalemme dalle mie mani, come per dirgli: se io ho conquistato tutti questi popoli che hanno pregato attraverso i loro dei, potrà l'Eterno vostro Dio liberarvi lui forse dalla mia mano? È una sfida quella che questo Rabasche sta facendo al popolo di Dio. È una sfida che sta facendo a re Ezechia, è una sfida che sta facendo alla casa dell'Eterno, a Gerusalemme. Perché fa questo? Per mettere paura. Era un re potente, il re Assiro era uno in quel momento tra i re più potenti che c'erano in quel momento nell'Asia Minore. E cosa sta facendo questo re? Conquista città dopo città, popolo dopo popolo, perché voleva prendere pieno controllo. Era arrivato alle porte di Gerusalemme, voleva conquistare anche quella. Il nemico non si accontenta mai di conquistare, vuole sempre di più, è vero? Il nemico non si accontenta delle anime che sono già sue, ne vuole di più. Il nemico viene, assedia, cerca di intimorire anche il popolo di Dio per poterlo conquistare. E a volte mette questi dubbi: potrà l'Eterno liberarvi dalla mia mano? Potrà l'Eterno aiutarti nel tuo problema? Potrà l'Eterno, il tuo Dio, risolvere la tua situazione? Potrà l'Eterno, il tuo Dio, guarirti da questa malattia? Queste sono le paure che il nemico vuole mettere nel cuore e nella mente del popolo di Dio. Il timore. Il timore e la paura frenano la fede. Il timore e la paura impediscono alla nostra fede di essere forte, di essere potente, di ottenere risposta da Dio. Se quel timore avesse preso posto, avesse avuto strada nel cuore del re Ezechia, forse si sarebbe arreso al re Assiro, forse avrebbe consegnato le chiavi della città, forse avrebbe detto: è meglio essere schiavi che morire. Ma che cosa ne sarebbe stato della casa del Signore? Cosa ne sarebbe stato del popolo di Dio? Ma che cosa ne sarebbe stato del nome di Dio, che fino a quel momento era stato la guida potente in mezzo al suo popolo? Tutti conoscevano l'Eterno dell'Israele. Tutti sapevano che Dio aveva guidato Israele dall'Egitto alla terra promessa, abbattendo, distruggendo, conquistando città e popoli pagani. E in quel momento, se Ezechia avesse detto: meglio schiavi che morti, il nome di quel Dio che lo aveva sempre aiutato e liberato sarebbe stato sminuito. Il nostro Dio deve essere glorificato. Dio vuole glorificarsi in mezzo al suo popolo, ma può farlo attraverso la fede che noi esercitiamo. Se noi mettiamo timore e paura al posto della fede, Dio non può glorificarsi attraverso di noi. Questo re quindi voleva intimorire, voleva intimidire Ezechia e tutto il suo popolo. Potrebbe forse l'Eterno liberare Gerusalemme dalle mie mani? Questa era la paura, questo era il timore che voleva imporre. Il profeta Isaia viene chiamato in causa, viene interpellato per sapere qual è la volontà di Dio. Siamo nell'Antico Testamento, all'epoca c'erano questi servi di Dio, i profeti, i sacerdoti, i profeti. Il profeta aveva il ruolo di portare il messaggio di Dio al popolo, di portare il messaggio di Dio ai re. Spesse volte venivano chiamati in causa, interpellati per sapere che cosa dovevano fare. Ebbene, il re Ezechia manda dei messaggeri al profeta Isaia, chiedendogli proprio cosa dovesse fare. Ed ecco che il profeta Isaia al capitolo 37, il verso 6, dice: e Isaia disse loro: dite al vostro Signore, cioè al vostro re, a Ezechia, così parla l'Eterno: non temere per le parole che hai udite, con le quali i servi del re d'Assiria m'hanno oltraggiato. Notate la risposta che l'Eterno dà ad Ezechia, questa parola di incoraggiamento. Dice: non temere le parole che hai udite. E notate, questo è bellissimo, perché dice: con le quali i servi del re d'Assiria m'hanno oltraggiato. Quell'oltraggio era diretto non soltanto al popolo, ma attraverso il popolo quel re stava oltraggiando Dio. Dio è il nostro re, alleluia. E quando il nemico viene ad accusare noi, sta accusando Dio. Quando il nemico viene a far del male a noi, sta facendo del male a Dio. Quando il nemico viene e ti attacca, sta attaccando il tuo Dio, perché tu sei proprietà del Signore. Noi siamo proprietà di Gesù, alleluia, perché Gesù ci ha acquistati a caro prezzo. Noi siamo suoi, siamo preziosi come la pupilla dell'occhio suo, alleluia. E quando il diavolo viene a farci del male, si deve affrontare l'ira di Dio. Isaia dice: quelle parole che tu hai udite non ti intimoriscano, perché quelle parole non sono state lanciate contro di te soltanto, ma sono state lanciate come oltraggio a me che sono l'Eterno. Signore, grazie, perché tu sei colui che prendi le nostre difese. Tu sei colui che prendi la difesa del tuo popolo, alleluia. Versetto 7 dice: ecco, io stesso, è Dio che sta parlando, metterò in lui un tale spirito che, all'udire una certa notizia, egli tornerà al suo paese, e io lo farò cadere di spada nel suo paese, alleluia. Dio è colui che combatte le nostre battaglie, amen. Dice la parola di Dio: questa battaglia non è vostra, questa battaglia è mia, dice l'Eterno degli eserciti. Ci sono delle battaglie che quando il nemico ce le lancia contro, non sono nostre, sono di Dio. Noi siamo semplicemente strumenti nelle sue mani per affrontare quella situazione, ma Dio combatte al nostro posto. Ci sono battaglie invece che sono nostre, perché non dipendono né dal nemico né da Dio, ma dipendono da noi, situazioni che noi ci carichiamo addosso. Quelle battaglie sono le nostre e le dobbiamo affrontare con le nostre forze, chiedendo perdono, misericordia e aiuto a Dio. Ma le battaglie che il nemico lancia contro di noi appartengono all'Eterno, alleluia. E quelle sono le battaglie più grosse, le battaglie più pericolose. Il nemico aveva lanciato una sfida al popolo di Israele, al popolo di Dio, e l'Eterno risponde: io stesso combatterò per te. Io stesso metterò uno spirito in quell'uomo, io stesso lo rimanderò alla sua città, al suo paese, e lì cadrà di spada nel suo paese. Questo era il verdetto, questa era la condanna che Dio ha lanciato contro il re di Siria. Dio distruggerà i nostri nemici. Chiunque si eleva contro il popolo di Dio senza una giusta causa sarà sconfitto per la potenza di Gesù Cristo. Amen. Dio, dopo aver parlato, comincia a mettere in atto la sua parola. E al verso 9 dice: allora il re d'Assiria ricevette questa notizia concernente Tiraca, re d'Etiopia. Dove gli arriva questa notizia? Egli si è messo in marcia per farsi guerra. Notate, Dio parla a Isaia e gli dice: riceverà una certa notizia che lo farà tornare al suo paese. Qui quella notizia arriva: il re d'Etiopia si sta muovendo per far guerra al re d'Assiria. Gloria a Dio, perché Dio è sovrano di ogni cosa. Dio usa popoli, Dio usa nazioni, Dio usa re, Dio usa uomini, Dio usa qualunque cosa per muovere ogni cosa nella sua volontà. Dio è sovrano. Dio prende un uomo per abbassarne un altro. Dio prende una nazione per umiliarne un'altra. Dio si usa di ogni cosa, perché tutto è sotto il suo controllo. Dio prende il re d'Etiopia per impaurire il re d'Assiria. Dio può fare qualunque cosa. Non preoccuparti di come Dio può risolvere il tuo problema, perché Dio ha il controllo di ogni situazione. Amen. Una certa notizia arriverà alla sua mente, al suo orecchio, e lui tornerà alla sua nazione, alla sua città. Non ti preoccupare come farà, non ti preoccupare quale sarà quella notizia, non ti preoccupare come Dio opererà, non ti stare a chiedere come Dio risolverà il tuo problema. Se Dio ti ha detto che lo risolverà, Dio lo risolverà. Non ti preoccupare attraverso di chi, per mezzo di chi, quando. Se Dio l'ha detto, Dio lo farà. Riceverà una certa notizia, e quella notizia gli arrivò all'orecchio. Il re Ciro ovviamente non temeva Dio, era un re orgoglioso, e anche se questa notizia lo fa rientrare alla sua città, prima vuole ancora lanciare un'ultima minaccia, perché è così il nemico, non si arrende facilmente, il nemico cerca di importunare fino all'ultimo istante, e manda una lettera ancora una volta al re Ezechia, e gli dice al versetto 11: ecco, tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto a tutti gli altri paesi votandoli allo sterminio, e tu scamperesti? Cerca ancora di far paura attraverso una lettera, attraverso dei messaggeri che portano questo documento. Gli dèi delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dèi di Gozan, di Karan, di Rezef e dei figli di Eden che sono a Tel Assar, valsero essi a liberarle? Dove sono i re di Amat, i re d'Arpad e i re della città di Sefarbai e quelli di Ena e di Iva? Notate, gli fa un bel elenco di tutte le città che aveva conquistato, di tutti questi re che erano stati conquistati, gli fa un bel elenco per dirgli: dove pensi di scappare, dove pensi di rifugiarti, io ti conquisterò. Questo era il messaggio che il re d'Assiria voleva lanciare contro al popolo di Dio. Ma tutti questi re, tutti questi popoli, perché erano stati vinti? Perché erano caduti sotto il dominio del re d'Assiria? Perché stavano chiedendo aiuto a dei dei, a delle idolatrie che non avevano forza. Non potevano aiutarli. Erano popoli pagani, anche loro vittima del peccato, anche loro vittima del giudizio di Dio. Ecco perché erano stati conquistati. Dio di chi si prende cura? Di chi teme il suo nome. Amen. Chi non teme il suo nome, chi non chiede aiuto a Dio, non sarà soccorso. Ecco perché questi popoli sono caduti sotto il dominio del re d'Assiria. La differenza era che il popolo di Israele stava pregando, stava chiedendo aiuto al vero Dio. Alleluia! Era qui la vera differenza, che il re d'Assiria non sapeva, non poteva comprendere. Pensava che sarebbe stato facile, come è stato facile conquistare gli altri popoli. Ma chi confida nell'Eterno ha un'autorità, ha una protezione diversa. Alleluia! Non stiamo pregando un idolo di pietra o di legno. Se leggiamo tutti questi due capitoli troviamo questa storia bella dettagliata, potete farlo a casa. Questi popoli stavano pregando degli idoli fatti da mano d'uomo. Ecco perché non potevano aiutarli, ecco perché non potevano dargli il soccorso di cui avevano bisogno, ed ecco perché sono caduti a essere conquistati. Cosa fa invece il re Ezechia quando gli arriva questa lettera? Prende questa lettera, sale nel tempio, e versetto 15 dice: ed Ezechia pregò l'Eterno dicendo: o Eterno degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. O Eterno, inclina il tuo orecchio ed ascolta. O Eterno, apri i tuoi occhi e vedi. Ascolta tutte le parole che Sennacheri ha mandate a dire per oltraggiare il Dio vivente. È vero, Eterno, i re d'Assiria hanno devastato tutte quelle nazioni e le loro terre, e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, ma erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, e li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, o Dio nostro, liberaci dalle mani di Sennacherib, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei l'Eterno. Alleluia! Che bella questa preghiera che fa Ezechia. Da gloria a Dio, tu che sei l'Eterno, tu che hai creato i cieli e la terra, tu che sei sovrano sopra ogni cosa, ascolta quello che il nemico dice, guarda quello che il nemico vuole fare e prendi difesa del tuo popolo. È vero quello che dice, che ha distrutto questo, ha distrutto quello, ma l'ha fatto perché quelli erano popoli senza Dio. Ma tu sei il nostro Dio, l'Iddio di Israele. Tu ci hai creati, tu ci hai costituiti tuo popolo, tu ci hai difesi fino ad oggi, tu ci difenderai ancora, alleluia. Dio difenderà la nostra vita, Dio difenderà il suo popolo, oggi e domani e sempre, perché Dio ama il suo popolo, alleluia. Dice, o Eterno Dio nostro, liberaci dalla mano di Sennacherib, liberaci dai nostri nemici, liberaci dai nostri problemi. Questa è una preghiera forte che chiede aiuto a Dio, e ancora dice il re Ezechia, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei Dio. Notate, non lo fa perché dice solo per me stesso, solo per il tuo popolo, ma questa preghiera dice perché tutti devono riconoscere che tu sei l'Iddio vivente, l'Iddio di Israele, perché il tuo nome di Dio sia riconosciuto in mezzo a tutti i popoli. È importante che noi, quando preghiamo anche, lo facciamo con le parole giuste. Non solo per me stesso. Signore, tu non mi devi rispondere solo perché io venga liberato, perché io abbia pace nella mia vita, ma perché attraverso l'opera che tu farai in me, il tuo nome possa essere glorificato e gli altri possano dire veramente quello è un figlio di Dio, alleluia. Questa è una preghiera che piace a Dio, perché Dio vuole essere glorificato in mezzo al suo popolo. Amen. Dio compie la sua giustizia e inizia ad emettere in pratica la sua parola. Versetto 36 dice, e l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si levò la mattina, ecco che erano tanti cadaveri. Chi aveva combattuto quella notte? Il re Ezechia? No. Il popolo di Dio? No. Chi era andato nell'accampamento assiro? Chi aveva ucciso 185.000 uomini senza che nessuno se ne accorgesse fino alla mattina quando si sono svegliati su pezzi? L'angelo dell'Eterno uscì e colpì. La mano di Dio comincia a mettere in atto ciò che aveva promesso. La mano di Dio combatterà al posto nostro. La mano di Dio combatte al posto del suo popolo. Questa battaglia non è vostra, dice l'Eterno degli eserciti. Questa battaglia è mia. E dice allora, Sennacherib, re d'Assiria, levò il suo canto, partì e tornò a Ninive, dove rimase. Cosa aveva detto l'Eterno? Tornerà alla sua città, al suo paese. Cosa fece il re Ciro? Levò le tende e tornò alla sua città, al suo paese. Amen. La parola dell'Eterno è verace, alleluia. La parola dell'Eterno è vera, gloria a Dio. E gli uomini sono obbligati a mettere in atto ciò che Dio comanda, anche se sono nemici di Dio, anche se sono oltraggiatori del popolo di Israele. Se Dio dà un ordine, questi sono obbligati a esaudirlo. Amen. Questo uomo tornò alla sua città perché Dio gli disse tornerai alla tua città. Amen. Quando Dio dà un ordine, non importa quanto potente e grande sia il tuo nome e il tuo esercito, tu obbedirai a Dio, perché Dio è più grande di te. Alleluia. Versetto 38 dice: avvenne che come egli stava prostrato nella casa di Nisroch, suo dio, Adramelech e Sarezer, suoi figli, l'uccidero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese Tararat, ed Esaradon, suo figlio, regnò al luogo suo. Cosa accadde? Fu ucciso a colpi di spada nella sua città. Cosa aveva detto l'Eterno? Tornerà alla sua città, nel suo paese, e lì morirà colpito dalla spada. Questo era il giudizio di Dio sopra il re d'Assiria. Così accadde. Amen. Dio, grazie, perché se tu sei con noi, chi sarà contro di noi? Sia gloria al Signore. Alleluia. C'è un versetto che dice, il versetto 30, versetto 33 dice: perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria, egli non metterà, egli non entrerà in questa città, non vi lancerà freccia, non la salirà con gli scudi, non alzerà terrapieno contro di essa, egli se ne tornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. Il nemico non potrà fare nulla contro di te, dice il Signore. Non lancerà frecce, non alzerà scudi, non invaderà la tua città, non potrà fare niente. Per amore del mio nome e per amore del mio servo Davide, per amore dei suoi figli, il nemico non potrà fare nulla contro di te. Amen. Questa è la promessa che Dio fa ad ognuno di noi. Signore Gesù, grazie, perché il Dio che io conosco non è un Dio di legno, non è un Dio di pietra, ma è un Dio di vivore. Il Dio che noi serviamo non è un Dio che non vede e non ode, è un Dio attento al grido del suo popolo. Ezechia andò nel Tempio, gridò al Signore: tu vedi, tu ascolti, Signore, provvedi. Alleluia. Dio stese la sua mano e provvide ciò che era necessario, la salvezza per il suo popolo. Amen. Dio vede il tuo bisogno e stenderà la sua mano e provvederà per il tuo bisogno, perché il tuo Dio è un Dio che vede e che sente, è un Dio che ti ama e si prende cura di te. Esercita quella fede, esercita questa fede. Tutto questo che abbiamo oggi letto ci insegna che chi confida nell'Eterno non sarà mai confuso o sconfitto, perché il Signore difenderà la tua causa sempre, a differenza di quelli che invece confidano in dei e in idoli che non possono rispondere al loro grido, come quell'idolo di Baal che i suoi sacerdoti, 400, per tutto il giorno gridarono e invocarono il suo fuoco, ma non poteva rispondergli perché era un Dio che non esiste. Ma il Dio nostro esiste e come lo invochiamo risponderà alle nostre preghiere. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo un attimo chinare il nostro capo. E il Signore questa mattina vuole dirti questo: non importa quanto grande e forte il nemico che sta venendo contro di te, o quali siano state le intimidazioni che ti ha fatto, le paure che hai cercato di mettere nel tuo cuore e nella tua mente, il Signore questa mattina vuole dirti che Dio è il tuo Dio e che quanto grande e potente possa essere il nemico, l'Eterno il tuo Dio è più potente del tuo nemico. E se soltanto Lui potrà dare un ordine, darà un ordine, il tuo nemico scapperà via. Dipende da te. Credi che Dio è potente a cacciare i tuoi nemici? Se lo credi, Dio potrà operare nella tua vita e glorificare il suo nome attraverso di te. Signore, aiutaci, oh Padre, a credere con tutto il cuore. Come Ezechia, non vogliamo cedere alla paura, non vogliamo cedere alle intimidazioni, non vogliamo avere paura dei nemici, non vogliamo avere paura delle loro minacce, non vogliamo avere paura delle malattie che il nemico ci manda, non vogliamo avere paura di quelle brutte parole che il nemico ci lancia contro, ma noi vogliamo confidare in te, perché come tu hai soccorso il popolo di Giuda, tu soccorrerai ognuno di noi. Come hai ascoltato la preghiera di Ezechia, tu ascolterai la nostra preghiera e il nemico scapperà via e il nemico sarà ucciso, distrutto, annientato, perché tu sei il Dio vero. Alleluia. Signore Padre, noi ti vogliamo ringraziare per la tua parola, ti vogliamo benedire perché la tua parola è la stessa ieri, oggi e in eterno. Ti vogliamo benedire perché la tua parola ancora oggi edifica la tua chiesa, il tuo popolo, sopra quel fondamento che è Cristo Gesù il Signore. E come abbiamo detto ancora all'apertura di questo culto, come Anna nella sua preghiera diede gloria alla roccia eterna, a quel basamento, a quel fondamento sicuro, noi vogliamo dare gloria al tuo nome. Vogliamo dirti, oh Padre, sei tu la roccia della nostra vita, sei tu il punto fermo della nostra fede, affinché niente, nessuno possa mai scrollarci. Padre, ti ringraziamo e al termine di questo culto ti vogliamo chiedere di raccompagnarci alle nostre case con una fede più forte, Padre, con una fede più ferma, Padre, sapendo che tu sei con noi, alleluia, e che tu ti prenderai cura e proteggerai la nostra vita, oggi e sempre. Amen. 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 Gloria.